Alla slide 15, dopo aver generato una coltura cellulare, vediamo attraverso quali sistemi di microscopia si possono osservare le cellule in coltura e anche le cellule addirittura all'interno dei tessuti, come vedremo. Quindi esistono diverse tecniche di microscopia che permettono di apprezzare diversi dettagli delle cellule a seconda del diverso potere di risoluzione che hanno queste tecniche a seconda del tipo di luce che utilizzano. Naturalmente ci sono delle tecniche che permettono di avere una altissima risoluzione, ma vengono utilizzate soltanto quando necessario perché la preparazione del campione, la laboriosità, il tempo necessario per utilizzare queste tecniche è importante, per cui è chiaro che si utilizza a seconda delle necessità diverse tecniche, da quelle più facili da e veloci da usare a quelle via via più invece laboriose. In slide 15 vediamo giusto tre immagini dei tre diversi tipi di microscopia a grandi linee che possiamo utilizzare. Quindi a sinistra vediamo l'immagine che c'era già prima, cellule in coltura in adesione osservate al microscopio ottico, quello che userete anche voi in laboratorio didattico. Un altro tipo di microscopia che utilizzeremo sempre in laboratorio didattico è la microscopia a fluorescenza che vedete nella immagine a destra. E poi, nel caso fosse necessario arrivare a un elevatissimo dettaglio, si può utilizzare la microscopia elettronica che, come probabilmente già sapete, però necessita di preparazioni molto complesse. E questa ovviamente noi non la utilizzeremo, non è negli obiettivi del corso. Dalla slide 16, un paio di concetti che probabilmente conoscete già. E quindi a seconda del diverso tipo di microscopio noi possiamo avere via via ingrandimenti maggiori. In generale l'ingrandimento dipende dai tipi di lenti che sono montate sull'obiettivo. Solitamente ci sono due sistemi di lenti, il complesso dell'obiettivo e quello dell'oculare, e il prodotto di tutti gli ingrandimenti di questi sistemi di lenti complessivamente dall'ingrandimento totale. Quindi noi normalmente abbiamo sui nostri microscopi abbiamo un ingrandimento fisso per l'oculare, come vedremo, e possiamo scegliere invece diversi ingrandimenti per l'obiettivo in modo da avere un prodotto totale. Solitamente sull'oculare abbiamo un 10 per di ingrandimento e a seconda del tipo di microscopio possiamo scegliere diversi ingrandimenti dell'obiettivo. Quindi per esempio un ingrandimento utilizzato molto frequentemente nel microscopio ottico per colture cellulari è il 20 per, e quindi 20 per sull'obiettivo moltiplicato a 10 per sull'oculare significa che stiamo ingrandendo di 200 volte. E questo ci permette di osservare le cellule nel loro insieme e di distinguere bene differenze di tipo morfologico globale, non tanto ovviamente quello che succede all'interno della cellula, per quello ci sono altri sistemi, come vedremo. Molto importante anzi fondamentale è il potere di risoluzione che noi possiamo ottenere con diverse tecniche microscopiche. Vi ricordo che il potere di risoluzione è la capacità di distinguere due punti vicini, quindi di vederli come separati, per cui a prescindere dall'ingrandimento che può essere fornito, e il limite vedere distintamente, apprezzare distintamente i dettagli della coltura cellulare, dipende dal potere di risoluzione che, come saprete, dipende dalla lunghezza d'onda della luce utilizzata, quindi inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda della luce utilizzata. E infatti, come si vede nello schema sottostante, per il microscopio ottico, quindi che utilizza la luce visibile, questo limite è posto a 0,2 micron e quindi al di sotto di questo non si possono apprezzare dettagli. Se ne vogliamo apprezzare maggiormente, dobbiamo ricorrere a microscopi che utilizzano luce con lunghezza d'onda inferiore, per esempio la luce UV, che possiamo utilizzare con il microscopio a fluorescenza o addirittura con il microscopio elettronico, dove noi possiamo apprezzare via via a seconda se sia a scansione o a trasmissione, possiamo apprezzare dettagli fino a singole macromolecole, se non addirittura atomi. Vi ricordo che le dimensioni delle cellule di mammifero sono variabili, alcune possono essere molto piccole, ma comunque più grandi dei batteri, quindi diciamo da un minimo di 10 micron fino a 100 micron. E quindi questo è il range in cui noi ci muoviamo, considerando quindi una dimensione del nucleo da 5-10 micron. Per capirci, alla slide 17 cominciamo a vedere le caratteristiche del microscopio ottico, quello che noi utilizzeremo maggiormente in praticamente tutte le esercitazioni. Quindi il microscopio che utilizza la luce visibile per illuminare il campione e di conseguenza è dotato di un potere di risoluzione massimo di 0,2 micron. Ha due sistemi di lenti. Se noi andiamo alla slide 18, vediamo un microscopio ottico cosiddetto diritto. Adesso vediamo che cosa significa. E in cui si vede subito che ci sono due sistemi di lenti: l'oculare, da cui l'osservatore può guardare preparato. Ovviamente all'oculare può essere frequentemente collegata una videocamera. E poi gli obiettivi che sono montati su una ghiera che può ruotare in modo da poter mettere l'operatore in condizione di scegliere rapidamente, di cambiare rapidamente tra diversi ingrandimenti. E vediamo il cammino ottico che fa la luce in questo tipo di microscopio. Questo, per capirci, è il microscopio da istologia, il microscopio classico nel quale il campione di solito si trova, è molto sottile ed è montato su un vetrino, quindi la luce passa attraverso un campione molto sottile. La luce, la lampada si trova sotto il campione, il quale, è posto su un tavolino, un portaoggetto, e quindi la luce passa dapprima attraverso il campione e poi arriva all'obiettivo e infine all'oculare. Noi però per osservare le cellule in coltura abbiamo una limitazione, ovvero il nostro obiettivo non può arrivare così da sopra, così vicino al campione, perché vi ricordo che le cellule sono immerse in un terreno di coltura, quindi noi dovremmo immergere anche l'obiettivo nel terreno di coltura. Ecco, non è necessario arrivare a questo, ma noi utilizziamo normalmente per le colture cellulari un altro tipo di microscopio che vediamo alla slide 19, cosiddetto microscopio rovesciato. E qui si vede un classico microscopio marca Olympus. Noi in realtà abbiamo sia questo sia dei più moderni Leica in laboratorio. E tuttavia il concetto è assolutamente lo stesso. Allora, vedete che in questo tipo di microscopio gli obiettivi sono posti al di sotto del campione. E quindi la luce, partendo dall'alto, passa attraverso il campione. Immaginate una capsula, un piattino o anche una bottiglia contenente le cellule che posta sul tavolino. E l'obiettivo, arrivando da sotto, riesce ad arrivare molto molto vicino alle cellule senza doversi immergere nel terreno di coltura. Solitamente gli obiettivi che noi abbiamo montati sul sistema di obiettivi sulla ghiera vanno da un ingrandimento di 4x fino al massimo a un ingrandimento di 40x, quindi complessivamente addirittura 400 volte, 400x di ingrandimento, vi assicuro che è parecchio e permette di apprezzare dei dettagli molto piccoli, sempre nei limiti del potere di risoluzione dato dalla luce visibile, si intende. Quindi, in questo caso, il microscopio si chiama rovesciato perché l'illuminazione proviene dall'alto, ma gli obiettivi sono al di sotto del campione. Comunque, la luce, appunto, attraversa il campione come prima e arriva all'obiettivo. Dopodiché, ovviamente, ci sarà uno specchio che riflette la luce con una certa angolazione sotto gli obiettivi e la manda fino all'oculare, che di nuovo può essere invece sostituito da una videocamera. Noi non ho qui la slide, ma in laboratorio didattico abbiamo diversi microscopi con l'oculare e uno invece collegato a un monitor. Per le prime operazioni, così per far vedere il docente può mostrare a tutti quali sono i dettagli da osservare nella coltura cellulare. Come osserveremo queste cellule? Beh, a seconda del tipo di esperimento, nella maggior parte dei casi osserveremo il preparato, le cellule in coltura a fresco, cioè le cellule nel recipiente coperte dal terreno di coltura. E le cellule sono molto trasparenti, per cui la capacità di distinguere i dettagli è limitata dalle differenze tra gli indici di rifrazione dei diversi componenti cellulari. Se torniamo per un attimo alla slide 15, vedete che in realtà è possibile aumentare un po' il contrasto per apprezzare molto bene differenze tra nucleo, nucleolo e citoplasma, come minimo. Come vi dicevo, è veramente molto difficile, se non a un occhio esperto, riuscire a distinguere, a identificare i diversi organelli con questo tipo di microscopia. Quindi noi più che altro qui distinguiamo, la morfologia complessiva della cellula. Naturalmente, se ci sono, due nuclei, come in questa immagine, lo vediamo benissimo. Se ci sono più o meno nucleoli, lo vediamo benissimo. Se la membrana plasmatica presenta delle morfologie particolari, noi lo apprezziamo molto facilmente. Quindi è un tipo di microscopia che ci permette di avere un colpo d'occhio sull'intera coltura cellulare e via via ingrandire su dettagli di singole cellule dal punto di vista morfologico. Oltre all'osservazione a fresco, in alcuni casi, in alcuni esperimenti, invece noi possiamo effettuare delle colorazioni o delle reazioni di tipo enzimatico. In questo caso noi fisseremo le cellule. Cosa vuol dire? Elimineremo il terreno di coltura e poi le cellule verranno o disidratate, in questo caso si utilizzano alcoli come metanolo o acetone. Oppure si possono fissare formando dei legami covalenti crociati tra i gruppi amminici delle proteine e gli acidi nucleici. E in questo caso si dice si fa un cross-linking e tutte quante le molecole della cellula rimangono fissate, tuttavia è possibile ancora effettuare reazioni enzimatiche che permettono di visualizzare particolari processi o particolari componenti. Oltre a ciò, si può anche colorare il campione fornendo dei coloranti che hanno particolare affinità per diverse componenti, per esempio sono più acidofili o basofili, quindi ci permettono di evidenziare nucleo, citoplasma, organelli vari e così via. Utilizzeremo nel laboratorio didattico anche la microscopia a fluorescenza in alcuni casi in cui invece è necessario evidenziare particolari organelli, quindi quando noi vorremmo analizzare la localizzazione subcellulare di alcune proteine e quindi distinguere organelli anche molto piccoli come i mitocondri, la rete di mitocondri, allora il microscopio ottico non sarà più adeguato e utilizzeremo il microscopio a fluorescenza che abbiamo anche in laboratorio didattico. Alla slide 22 un piccolo richiamo sul concetto di fluorescenza, perché naturalmente il microscopio a fluorescenza impone, andiamo alla slide 23 per un attimo, impone che il campione sia fluorescente. E cosa vuol dire quindi? Deve essere o autofluorescente, cioè avere dentro di sé delle molecole che sono in grado di dare fluorescenza, oppure deve essere stato trattato, colorato con delle sostanze fluorescenti, altrimenti ovviamente il microscopio a fluorescenza non ci può aiutare. Slide 22, cosa si intende per fluorescenza? Sicuramente lo sapete, ma lo richiamiamo. Molecole fluorescenti sono quelle che dopo assorbimento di luce a una data lunghezza d'onda, quindi si dice luce di eccitazione, hanno la proprietà di emettere luce a una lunghezza d'onda generalmente superiore, almeno nel microscopio a fluorescenza di tipo convenzionale, quindi hanno una luce che solitamente viene messa nello spettro del visibile, quindi una luce colorata, che viene messa dopo eccitazione. Ok, ci sono tantissime di queste molecole, sia presenti naturalmente nelle cellule, però poco visibili, oppure che possono essere utilizzate per colorare componenti delle cellule. In questo caso si possono scegliere dei coloranti che hanno una fluorescenza molto intensa, come quelli che vedete nella figura alla slide 23, che ci permettono di apprezzare molto nitidamente particolari strutture della cellula. In questa slide che vediamo qua sono inquadrati due fibroblasti, quindi cellule di origine mesenchimale che vedete hanno una morfologia affusolata, fusiforme, che sono stati qui colorati con diverse molecole fluorescenti che ovviamente hanno emissione in regioni molto diverse nello spettro, così le possiamo distinguere. E che quindi appunto hanno affinità per specifiche componenti cellulari. In particolare, in queste cellule, si distingue molto bene il nucleo con i nucleoli, che sono, colorati perché le cellule sono state trattate con un intercalante del DNA che ha una emissione di fluorescenza nel blu. Se andiamo per un attimo alla slide 24, a quella successiva, vediamo un altro utilizzo di molecole fluorescenti intercalanti del DNA che voi forse avete già sperimentato nel laboratorio di biologia molecolare. È molto comune evidenziare gli acidi nucleici, sia DNA sia RNA, incubandoli con molecole intercalanti che quindi si intercalano alla doppia elica e che danno fluorescenza in diverse regioni dello spettro. E questo si utilizza molto in biologia molecolare, come in questo esempio, quando si vogliono evidenziare frammenti di DNA separati mediante elettroforesi su gel di agarosio. Ecco, delle molecole molto simili si possono anche fornire alle cellule intere, anche vive. Riescono infatti a entrare nel nucleo senza bisogno di permeabilizzarlo e quindi poi le cellule si possono osservare al microscopio a fluorescenza. Si possono osservare a volte a fresco, mentre altre volte invece è necessario fissarle per poi fare dei trattamenti che facciano penetrare questi coloranti nelle cellule. Ci sono tante diverse situazioni che potremo vedere. Poi che cosa osserviamo nell'immagine della slide 23? Possiamo vedere molto bene delle fibre di actina in rosso, che quindi ci evidenziano tutto il citoscheletro di actina, perché questa è stata colorata con una molecola chiamata falloidina che la lega specificamente. Questa falloidina è coniugata con un colorante fluorescente che emette nel rosso. Poi vediamo tanti puntini fucsia nel citoplasma che sono i mitocondri. Questi in questo caso sono stati evidenziati con un colorante che emette, che aumenta moltissimo la propria fluorescenza una volta ossidato, quindi dentro i mitocondri tende ad accumularsi e a emettere fluorescenza. Infine, su un lato del nucleo vediamo una serie di un sistema di cisterne in verde che è l'apparato del Golgi, che è stato evidenziato sfruttando il fatto che nel Golgi si ha buona parte della glicosilazione delle proteine e quindi il Golgi qui è stato evidenziato mediante l'utilizzo di una molecola che lega gli zuccheri, una lectina, coniugata con una molecola fluorescente nel verde.